Eccoci qua, entriamo nell'ultima ora di Maracanà con Eleonora Marini, poi c'è anche Andrea Piervincenzi qui in studio con me il lunedì come sempre, consueto appuntamento con Andrea e tutti gli ospiti, siamo nella parte finale. Mi date l'ok quando è pronto il collegamento? C'è? Allora andiamo subito a presentare e augurandogli una buona settimana tra le altre cose.
È con noi Mario Sconcerti, buon pomeriggio direttore.
Ciao Mario!
Ciao, buon pomeriggio Mario. A tutti.
Ben trovato, buona settimana prima di tutto Mario, buon inizio di settimana. Allora, Mario, oggi ti devo dire che abbiamo parlato un po' nella parte iniziale, abbiamo ripreso anche il tuo editoriale, in particolar modo il passo su Donnarumma, e c'era Simone Braglia, il portiere, che ha detto che era d'accordissimo con quello che tu avevi sottolineato, ha detto Donnarumma ha limiti di tenuta mentale, ha detto lui addirittura, no? Quindi per un portiere è un limite importante.
Sì, insomma, non è una cosa irreversibile, però è chiaro che in questo momento non è un portiere tranquillo. Io non so verso quali soluzioni si possa andare, però in questo momento l'importante è che trovi un equilibrio nella sua storia, perché magari si renda anche conto che ha fatto una cosa, che l'abbia fatta lui, gliel'abbiano fatta fare. Io non credo mai alla coercizione, penso che se deve andare a guadagnare 2-3 milioni, 4 milioni in più da una parte, non si vede perché no. Se però questo gli ha causato dei complessi di colpa, insomma, è evidente che un portiere debba vivere tranquillo e debba risolvere questi problemi. Io spero e penso che ci riesca presto, però in questo momento purtroppo non mi sembra un portiere affidabile.
No, aggiungo a quello che ha detto, ma uno ha perso sicurezza, lo vedi da come para o non para addirittura,
anche ieri
o non para. Però la situazione attuale del Paris Saint Germain non l'aiuta, perché non gioca, giocare a singhiozzo è la cosa peggiore che si può fare per un portiere, ancora di più che per un calciatore che è più abituato. Sai, gli attaccanti li levi e li metti, sono i giocatori più sostituiti, i centrocampisti, le mezze ali sono sostituite, i due difensori centrali e il portiere sono quelli meno sostituiti. Tu un giocatore che gioca 90 minuti sì, poi sta fermo 14 giorni, poi rigioca 90... è difficile. Gli errori sono anche tecnici, però derivano, credo, come ha detto Mario, da un aspetto mentale. Però ritrovarsi in quest'annata sarà complicato per Donnarumma, io la vedo così, perché la titolarità ti dà fiducia, la fiducia ti dà prestazioni. Al Milan era praticamente il capitano, no, era leader anche difensivo, parlava, si è un po' contratto, quello sì.
Sì, la prima cosa deve ritrovare il posto al Paris Saint-Germain, perché quello è l'inizio della nuova sicurezza, perché questo problema del Paris Saint-Germain sembra confermare a lui probabilmente che non è all'altezza di questi ruoli, mentre lo è sempre stato, cioè che gli manca qualcosa. Io credo che lì conti molto anche la fiducia dei compagni del Paris Saint-Germain. Perché se è vero che i compagni preferiscono per loro ragioni, per spirito di colleganza, per lunghezza di militanza, Navas, queste sono tutte cose che pesano su Donnarumma, che ha 20 anni. Quindi ma è proprio, ha il diritto di non essere pronto ad affrontarlo, però un portiere non può permettersi crisi di coscienza.
Vogliamo cambiare argomento?
Come no,
rimanere
vai,
su
vai.
Questo? No, ero curiosa di sapere anche il punto di vista del direttore. Oggi abbiamo parlato un po' di questa lista dei candidati per il Pallone d'Oro di quest'anno, perché ci ha sorpreso anche piacevolmente da un certo punto di vista il fatto che sia stato inserito anche Kjær del Milan, per il gesto ovviamente legato al soccorso in campo durante gli europei, quando ci fu quel malore, no, di Christian Eriksen. Lei a chi lo darebbe? E se è d'accordo che il Pallone d'Oro possa essere simbolicamente assegnato in questo caso anche ad un giocatore, quindi non valutando solo le qualità tecniche, ma per premiare un gesto che va poi oltre il campo?
Ma il pallone d'oro fino a oggi sempre, dipende da quello che c'è scritto nel protocollo del pallone d'oro, che io non conosco. Fino a oggi però il pallone d'oro è sempre stato dato da un profilo, da un punto di vista tecnico, è sempre stato dato al giocatore che si è pensato migliore. Cioè farlo diventare una specie di premio Nobel, cioè una cosa è il premio per la pace, una cosa sì. È il premio per la scrittura o per la fisica. Io credo che si possa fare, si possa dare un pallone d'oro e si possa riconoscere, che ne so, un pallone d'argento a chi è per il gesto. Allora si comincia a premiare i migliori gesti. Ma qui da un punto di vista tecnico le scelte secondo me sono limitate a due. Infatti nella rosa non ci sono giustamente né Messi né Ronaldo. Io non capivo perché si insistesse a pensare che si dovesse dare a Messi. Cioè allora si dà ai ricordi, non si dà al presente. Io credo che i giocatori debbano essere due. Uno è Lewandowski e uno è Jorginho. Lewandowski non per quello che ha fatto quest'anno, non solo per quello che ha fatto quest'anno, ma perché l'avrebbe vinto lo scorso anno, e lo scorso anno nel 2020 per il Covid non ci fu il pallone d'oro, non fu assegnato il pallone d'oro. E Jorginho perché ha ottenuto una somma di successi. È un giocatore evidente o oscuro, dipende dai punti di vista. Non è il giocatore che salta l'uomo, fa gol, entra in porta col pallone, ma non è nemmeno uno straordinario difensore evidente alla Cannavaro. È un giocatore che così di raccordo, ma di straordinario raccordo. Io penso, quello che penso io è che possa finire a Lewandowski.
Lewandowski come 9, a parte sono 10 anni che è altissimo livello. Sì, sì. Non sbaglia
l'anno
mai una
prima del Covid, è vero
anni.
Quello che dice Mario, cioè l'avrebbe vinto lui, insomma, per quello che aveva fatto vedere.
Se noi oggi non vediamo più il 9 come Roberto Pruzzo, attaccanti
centravanti
classici, ma vediamo la completezza del giocatore Lewandowski e Benzema. Sono quelli che racchiudono in più certe caratteristiche, quindi qualità, lettura della situazione, interazione con i compagni, saper far gol e anche bellezza. Sono due giocatori molto armoniosi quando stoppano il pallone, come calcio, sono belli da vedere. Quindi ti dico Lewandowski ha dei numeri pure impressionanti, maggiori anche di quelli di Benzema. Se togli dei giocatori più forti come Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, che prima o poi lo vincerà, forse ha ragione Mario. Lewandowski, tecnica, se escludiamo quello che ha detto Eleonora, che penso anch'io che si potrà dare un premio a Kier, Lewandowski lo merita assolutamente e va dato prima che sia troppo tardi, perché poi Lewandowski anche ha una fine,
certo.
Lo merita questo ragazzo.
Sì, ci sta tutto come analisi. Mario, invece ti chiedo una cosa, guardando in prospettiva la nostra nazionale, no? Cioè c'è un problema, cioè è un problema più diciamo l'attacco, e quindi da risolvere, trovare un centravanti che possa essere più, diciamo così, prolifico, oppure c'è un problema difensivo considerando, diciamo, l'età non più diciamo giovanile dei due difensori centrali dietro? Qual è il problema maggiore guardando, ecco, i prossimi impegni della nazionale, diciamo, spero, insomma, che possa andare al mondiale, ecco. Però
secondo me il problema maggiore in questo momento resta Donnarumma.
Ah, vedi.
Il problema centravanti non è un problema risolvibile, per cui bisogna prendere atto e depennarlo dai problemi, ricordarselo, ma non c'è soluzione in questo momento, e non credo che ci sarà tra un anno, a meno che tu non voglia continuare a giocare con le punte ruotanti e metti dentro Zaniolo. Questo può essere una soluzione. Zaniolo ha anche il fisico, per cui potrebbe essere una soluzione, perché altrimenti per riuscire a usare un giocatore come Zaniolo, in questo momento i posti sono coperti bene. perché ci sono Chiesa, Insigne, Berardi da quelle parti là, è difficile scalzarli. Per cui avendo comunque Immobile, Belotti, avendo China, avendo i ragazzi, avendo Chiesa, io non credo che noi abbiamo un vero e proprio problema d'attacco. Se avessimo un centravanti vero, saremmo d'accordo, ma per esempio Toni ai mondiali ha segnato gli stessi gol di Immobile ai mondiali vinti, segnò gli stessi gol di Immobile agli europei, cioè due. Se tu segni due gol in sette partite, equivale a dire che allora la Roma c'ha un problema con Abraham, perché ha fatto la stessa cosa, due gol in sette partite. Vedi che poi dipende sempre dai punti di vista con cui si guardano. Io credo che noi, quando riusciamo a giocare bene, abbiamo un'ottima squadra, che non è la migliore, per carità, però non, cioè, che per diventare la migliore devi sempre battere avversari molto importanti che non sono inferiori a te. Però non vedo, questi sono problemi soprattutto giornalistici, che infatti continuiamo in questo politicamente corretto del giornalismo sportivo, che io non sopporto. Si continua a dare 6 in pagella a Donnarumma, per esempio, perché non si vuole ammettere il problema.
Sì, pure ieri, insomma, ripeto, gli errori ci sono stati. Mario, c'è una domanda di un ascoltatore audio per te, te la rigiriamo.
Buonasera, direttore. Prima dicevano che ci sono troppe partite oggigiorno in televisione. Secondo me ci sono troppe partite inutili. Anche nel campionato italiano ormai fra un paio di mesi metà delle squadre non avrà più obiettivi, saranno poco più che amichevoli. Lei ne pensa del campionato a 16 squadre con playoff? A me piacerebbe molto.
Mario. Ciao da Gianluca. Grazie Gianluca. Mario.
Io credo che a 16 squadre non si possa più tornare, perché il vero terrore delle società in questo momento è retrocedere. Cioè, se società che sono abituate a stare in Serie A vanno in Serie B con contratti da sé, con ingaggi da Serie A, i giocatori falliscono automaticamente. Come falliscono automaticamente squadre che dalla B vanno in C, cioè da un buon professionismo vanno in un semiprofessionismo. Per cui la grande paura delle società, il primo vero grande obiettivo delle società è avere una buona tranquillità, una buona certezza di rimanere in Serie A. È chiaro che qualcuno va in B, ma di solito tornano in B le squadre che sono abituate a starci. Due su tre, spesso tre su tre, sono quelle che sono appena arrivate. Tornare a 16 vorrebbe dire mettere in difficoltà società come Genoa, Fiorentina, Torino, Bologna, Sampdoria, che fanno parte della cornice storica della Serie A. Credo che si possa provare a tornare a 18 con due retrocessioni. Per quanto riguarda i playoff. Io non sono, a me, a lei piacciono, a me meno, nel senso che ne perderebbe il campionato, ne acquisterebbero alcune partite, soprattutto quelle finali, ma ne perderebbe il campionato. E peraltro mi sembrerebbe che venisse a perdere di importanza uno dei tre risultati, cioè il pareggio, che invece è fondamentale esattamente come gli altri due. Io credo che un campionato sia molto più regolare e anche ugualmente bello. Sono 100 anni che la cosa va avanti così dovunque, quindi ne ha retti di scosse. Giocare con i playoff, cioè tu incontri tutti, li incontri due volte, in casa tua e in casa d'altri, e questo credo che sia una partita sola o due partite sole sono molto possono essere molto ingannevoli.
Io poi, tra l'altro, queste novità in genere, cioè dalle altre parti si è così da tempo, insomma, si continua ad andare avanti così. Mi domando,
ma c'è
sempre...
l'esempio della Serie B.
Sì, la Serie B è stata introdotta qualche tempo fa.
Aggiungerei
questa cosa
a quello che ha detto Mario una cosa, sì, che se tu torni in B, e poi non è facile vincere il campionato di B e tornare in A. Per quello tanti presidenti, tante proprietà hanno bisogno quasi di avere la certezza, Genova, Sampdoria, Fiorentina, su tutte, che costano tanto come contratti, di stare lì, perché i diritti televisivi oggi, non avendo società così che ti portano così tanto guadagno, ti aiutano a tenere in piedi la baracca. Perché pensa a una Fiorentina, ma c'è contratti da 2 milioni all'anno, netti. Non veramente fallisci. In Lega Pro, e quando retrocedi, vincere il campionato di Lega Pro è difficilissimo. Vincere i playoff ne vince una in Lega Pro. Io dico che forse la soluzione migliore, come ha detto Mario, magari per ridurre un po', aumentare le competitività, è 18 squadre e 2 retrocessioni, che fai contenti tutti. Perché come adesso il campionato, sono d'accordo con l'ascoltatore, rischi che a febbraio le prime 6 hanno tanto margine sulle altre, ci sono delle partite che sono poco avvincenti da questo punto di vista, dal punto di vista del risultato, perché c'è poca tensione buona.
Però non è nemmeno vero questo, Andrea, nel senso che, per esempio, anche l'anno scorso, cioè quello che si palesa nel tempo non è la mancanza di obiettivi, perché poi la Champions, la corsa per la Champions e per gli altri posti europei dura fino all'ultima giornata. La corsa per la retrocessione spesso anche. Quello che manca, quello che viene a mancare, quello che fa diventare un po' flaccido il campionato, è la differenza tra le prime e le
tecniche.
Tra le prime è tecnica. Cioè, quando si stabilizza la sostanza del campionato, la differenza è tanta. E tu sai che ne so, che Venezia-Inter finisce in un modo, che Fiorentina-Napoli finisce in un modo.
Che non cambierebbero nemmeno i playoff, giusto Mario? Questa differenza tecnica non li cambierebbe nemmeno loro i playoff.
Ma a parte che non giocherebbero nemmeno, ci sarebbe, per esempio, di diverso a questo, ci sarebbe stato lo scorso anno l'ingresso del Verona, se non sbaglio. Se ricordo bene, cioè tra le prime, la prima più arrivi fino alla nona, all'ottava, e l'ottava no, era il Sassuolo. Settima la Roma, a pari punti col Sassuolo, per cui mettevi dentro il Sassuolo, non è che cioè, con una differenza di 30 punti rispetto alla prima. L'anno scorso sono arrivate 5 squadre tra il secondo e il quinto posto, cioè tra il Milan e il Napoli, quinto rimasto fuori, c'era 2 punti e un punto tra il Napoli e
tutta quella in Champions, sì.
Esatto, e Juventus. Ma no, non è tanto lo scopo, è che poi dopo diventa manifesta, chiara, evidente la differenza tecnica.
Sì, che sì, poi sì. Mario ha detto la cosa, secondo me le 3 che vengono promosse è troppo alta la probabilità che saranno retrocesse. Questo è il vero problema, cioè il Monza, che ha fatto secondo tutti uno squadrone, ma che finora sta avendo delle difficoltà con stroppo allenatore, anche con una proprietà così forte, quando mette piede in Serie A soffri, perché se cambi, certo, tanti giocatori, li paghi e spendi un patrimonio, fai fatica a sembrare una squadra che funzioni subito. Se dici va bene, mantengo il blocco della Serie B, a volte c'è un gap tecnico impressionante, fai quelle classiche partite che giochi bene e alla fine perdi sempre. Questo è un problema pure del calcio delle piccole, giocano bene però poi perdono sempre. Vabbè, difficilmente risolvibile comunque questa situazione, credo, in Serie A.
Marco, prima di salutare il direttore, vai, vogliamo andare al volo sul campionato?
Sì,
che
dai,
noi abbiamo iniziato a guardare, vai, da lontano, c'è una lunga settimana davanti, ma non possiamo non pensare a Lazio-Inter e a Juventus-Roma. Per chi sarà più decisivo l'incrocio, comunque la prossima partita tra queste?
Per la Juve. per la Juve non è più nelle condizioni di perdere i punti da qui ad almeno un altro mese, perché per le sue ambizioni, per la squadra che ha, se perde punti o il Napoli se ne va di brutto o gli vanno dietro, o vanno dietro al Napoli anche Milan e Inter. Per cui Lazio, Juve-Roma credo sia la partita più importante. Lazio-Inter mi sembra una partita seccante per l'Inter, ma non di più. Mi sembra che la differenza ci sia, mentre tra Juventus e Roma non è ancora chiara la differenza. La Roma come somma di valori individuali forse è meno forte della Juve, ma pesa di più la somma della squadra. La Roma è una squadra comunque, con limiti, ma è una squadra, e la Juve ancora no.
Mario, l'ultima te la prendo da Paolo da Lione, che ti fa la domanda. Dice: buongiorno, perché i playoff si possono fare in B e C ma non in A?
Sono scelte delle leghe, sono leghe diverse. C'è una lega di serie C, una di serie B e una di serie A. Non c'è niente di segreto dietro. Sono scelte, essendo anche molto essendo molto diversi gli interessi della C, della B e della A. È anche corretto, può essere anche corretto avere soluzioni diverse.
Tutto sì, poi tra l'altro, no, aspetta, i playoff sono per la terza promossa,
sì.
Cioè due sono dirette di campo.
Sono dirette di campo, certo.
Uguale
certo.
In Lega Pro, se vinci il campionato non c'è playoff, non c'è playoff per le altre. Quello è un modo, perché in Serie C era per tenere vivo il campionato, sì. Hanno tenuto tutte dentro, c'è anche i playout.
Certo.
Quindi
certo. Sì, giusto, giusta la precisazione questa. Va bene, siamo arrivati al break. Mario, ti auguriamo buona settimana, ci sentiamo con te mercoledì e poi faremo questo avvicinamento alla prossima giornata. Grazie Mario, buon proseguimento.
Anche a voi, ciao.
Grazie, noi adesso andiamo in pausa, l'ultima pausa, dobbiamo recuperare anche qualche passaggio che vi facciamo sentire, qualche contributo dal Festival di Trieste con Lorenzo Marucci, e continuiamo con Andrea Bervincenzi a chiudere la trasmissione. A tra poco.